Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è l'onorevole Sergio Berlato, europarlamentare. Grazie per essere con noi. Bene,
Buongiorno a voi, tutti i telespettatori, buongiorno.
è un periodo questo molto importante, si discute dei nuovi assetti che vedranno in teoria l'Europa protagonista. Si conclude il dominio di Ursula von der Leyen, una donna molto chiacchierata, in particolare per la gestione della cosiddetta pandemia. Intorno a questi temi, l'onorevole Berlato ha organizzato una serie di incontri partecipatissimi che hanno visto l'affluenza di molte persone che evidentemente non sono convinte della bontà del racconto proposto dai media dominanti. Ecco, qual è la sua sintesi a distanza di anni dalla fine di questa ossessione psicopandemica?
Guardate, io sin dall'inizio di questa presunta pandemia ho sempre chiesto verità e giustizia, e questo può essere garantito attraverso una corretta informazione, un'informazione che non ci è mai stata fornita in maniera adeguata, non ci è mai stata raccontata fino in fondo la verità. E io e tanti altri sin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse detta la verità ai cittadini in modo tale da permettere loro di fare delle scelte libere e consapevoli. Invece purtroppo si è utilizzato lo strumento del terrore per imporre ai cittadini la privazione di tante libertà individuali che in periodi normali non sarebbero mai state accettate. Voglio ricordare che sono arrivati addirittura ad impedire alle persone di andare a lavorare, quindi di garantire una esistenza dignitosa a se stessi e alle loro famiglie, se non accettavano di piegarsi al ricatto vaccinale, a questi presunti vaccini, ma in realtà il ruolo e il compito di ogni vaccino è quello di impedire alle persone di ammalarsi e di impedire che le stesse possano contagiare altre con un'infezione di diversa natura, soprattutto virale. Questo non è avvenuto perché l'esperienza ci ha dimostrato che a molte persone alle quali sono state inoculate queste sostanze igieniche sperimentali per 3, 4, 5 volte, le persone si sono ammalate comunque in maniera anche severa, come viene detto in termini tecnici. Quindi ci hanno raccontato delle cose che in verità non erano. E noi vogliamo fare in modo che anche le decisioni assunte per affrontare quel tipo di emergenza, voglio ricordare che c'erano dei protocolli ministeriali che imponevano a coloro che si ammalavano vigile attesa e tachipirina, dimostratesi poi controproducente, non solo non efficace per aiutare le persone ammalate a superare l'infezione virale. Ma voglio dire che sin dall'inizio, se si fossero curate le persone con delle cure che erano normalmente reperibili e che sono state utilizzate da tanti medici, molti di coloro che sono morti probabilmente sarebbero ancora in vita se fossero stati curati. Invece si è scelto questa via folle di imporre questo tipo di protocollo vigile attesa e tachipirina. Da quando è mondo, un medico non sta mai fermo ad aspettare a vedere se il proprio paziente guarisce da solo in vigile attesa. Ma vabbè, a parte queste scelte, diciamo. Io sin dall'inizio dico che dobbiamo raccontare la verità e quindi dobbiamo fare in modo che la propaganda che è stata utilizzata nel periodo pandemico lasci il posto a una indagine seria per verificare se effettivamente quello che è stato fatto sempre in buona fede, sempre per tutelare la salute dei consumatori, oppure se c'erano altre motivazioni che spingevano a piegarci a quelle che erano le imposizioni delle multinazionali farmaceutiche. Quindi su questo io vi parlo, voglio chiarire, io non sono un Novax, non che il termine mi potesse in qualche modo disturbare, non sono un Novax, ma sono semplicemente una persona, un rappresentante delle istituzioni che vuole garantire una corretta informazione a tutti i cittadini, proprio per permettere loro di fare scelte libere e consapevoli. Io non ho mai criticato chi si è sottoposto a queste inoculazioni di queste sostanze igieniche sperimentali, però ho criticato fortemente quando qualcuno non voleva sottoporsi a queste inoculazioni e magari si affidava a delle cure mediche, soprattutto nei primi giorni di infezione queste persone venivano etichettate, venivano in modo negativo, venivano tacciate come pericolosi untori, soggetti da emarginare nella società, e questo è stato qualcosa di assolutamente inaccettabile sotto ogni punto di vista. Quindi verità e giustizia, questo è quello che pretendiamo noi, la luce è anche di quello che abbiamo constatato con il passare del tempo, tipo anche queste scelte di voler far inoculare queste sostanze sia alle donne incinte che ai bambini. Alta scelta che ritengo criminale alla luce di quello che ci viene detto da tanti medici, eppure anche questo è stato fatto. Noi vogliamo che siamo in cerca di vendette per quello che è successo, siamo in cerca di verità e giustizia, perché se qualcuno ha agito spinto non dall'interesse pubblico ma dall'interesse privato, oppure da sulla spinta interessi delle multinazionali farmaceutiche, noi vogliamo che chi ha commesso queste nefandezze ne risponda di fronte all'opinione pubblica e di fronte alla legge. Ci auguriamo anche che la magistratura faccia piena luce su quello che è successo. C'è anche una commissione parlamentare d'inchiesta che è stata istituita per fare piena luce su ciò che è successo. Ci auguriamo che attraverso sia questa commissione parlamentare d'inchiesta voluta da questo governo, che attraverso le azioni della magistratura emerga la verità, ed è quello che noi vogliamo, e facciamo una serie di incontri anche pubblici, non solo utilizzando gli strumenti di comunicazione via web.
Ecco, si è interrotto. Per un attimo, ecco, onorevole, non l'avevamo sentita per un attimo, fino a via web, poi è andata via la linea. Ha detto che stava organizzando una serie di incontri.
Noi stiamo organizzando, in compagnia di medici, di scienziati, di personale esperto dal punto di vista scientifico, stiamo organizzando incontri in tutta Italia per fare in modo che anche la gente comune che normalmente non usa il web possa venire a portarsi le proprie esperienze. Ne abbiamo fatto uno a Vicenza il 24 di novembre, avevamo più di 2.500 persone presenti, ne abbiamo fatto un altro il 16 di marzo, il 9 marzo a Bassano del Grappa, e abbiamo chiesto una partecipazione per le spese organizzative ai partecipanti, hanno pagato 10 euro a testa, e abbiamo avuto 2.500 persone paganti che sono venute a questi incontri. Adesso ne organizzeremo uno il 1 maggio a Ledico, in provincia di Trento, poi un altro il 18 di maggio a Udine, poi un altro a Bologna, poi a Palermo, poi a Napoli, in tutta Italia, in modo tale che la gente venga anche a portarsi le proprie testimonianze. Basti solo pensare alle tante reazioni avverse che si sono manifestate dopo l'inoculazione di queste sostanze. Allora, persone giovani, atleti, uno anche ieri qui in Veneto, mentre sta giocando una partita di calcio, atleti e professionisti che crollano improvvisamente in mezzo al campo di calcio, persone sanissime che muoiono improvvisamente dopo essere state inoculate da queste con queste sostanze steriche sperimentali. Noi vogliamo che si faccia chiarezza anche su tutte le reazioni avverse. Io sono intervenuto più volte presso il Parlamento e la Commissione Europea per fare in modo da chiedere dati sulle reazioni avverse avvenute in tutta Europa a seguito di questa dell'inoculazione di queste sostanze geniche sperimentali, e dati anche relativi a questo eccesso di mortalità che si registra in tutta Europa. Ecco, su tutto questo noi vogliamo dati certi. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fare un'indagine chiara, approfondita, per capire l'entità di questo fenomeno delle reazioni avverse, molte di queste mortali, ma molte altre con conseguenze devastanti per la salute delle persone. Ecco, su questo, quelli che sono morti non possiamo riportarli in vita, ma quelli che sono reazioni avverse gravi, ridotti in sedia a rotelle, emorragie cerebrali, ischemie, tutta una serie di malattie e di problematiche legate al sistema cardiovascolare, e noi vogliamo fare in modo che si faccia piena luce, anche per vedere se queste persone che sono ancora in vita ma sono hanno palesato queste reazioni avverse gravi possono essere aiutate, non abbandonate, non lasciate a se stesse, e essere aiutate nel tentativo di poterle assistere e speriamo anche guarire.
Onorevole, una figura molto discussa è quella della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha il marito, che ha interesse nell'industria farmaceutica, si scambiava messaggini con l'amministratore delegato di Pfizer, Burla. Adesso pare che sia stata aperta un'inchiesta per capire la correttezza dell'operato di questa signora. E secondo lei che ruolo ha svolto Ursula von der Leyen in tutta questa vicenda?
Guardi, io non ho mai nascosto la mia scarsa simpatia nei confronti della Presidente della Commissione Europea, e per dire soprattutto per la scarsa trasparenza con la quale ha gestito i rapporti con le multinazionali farmaceutiche, e quindi io ho chiesto venissero e che vengano resi pubblici i contenuti dei contratti sottoscritti tra l'Unione Europea e le multinazionali farmaceutiche. Voglio ricordare che questi contratti sono stati secretati e da qualcosa ci riempie di sospetti, perché che motivo ha pubblica come la Commissione Europea secretare i contenuti dei contratti che sono stati stipulati tra le istituzioni comunitarie e le multinazionali farmaceutiche? Ecco, io credo che abbiano fatto bene coloro che hanno attivato questa inchiesta per fare piena luce sulla gestione pandemica da parte delle istituzioni anche comunitarie, e ci auguriamo che anche in quella direzione possa quanto prima emergere la verità, in modo tale che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di poter sapere cosa è successo e poi trarre le proprie conclusioni.
Ecco, c'è un certo sistema di potere che continua però a brandellare, insomma, tutti quelli che non seguono la visione ufficiale, bollandoli come pericolosi personaggi che attaccano la scienza. Ecco, è bastato che Lucio Malan dicesse mezza parola dopo il malore occorso a un giocatore della Roma, Andiga, per scatenare l'ennesimo putiferio con dichiarazioni come al solito molto veementi di gente come Burioni, Cartabellotta, che abbiamo tristemente imparato a conoscere nel corso della psicopandemia. Ecco, questo tentativo di intimidire la gente tramite il pestaggio mediatico funziona ancora o oramai è una tigre di carta?
Funziona sempre meno, perché c'è stato un periodo, soprattutto quando eravamo frastornati da notizie contrastanti e soprattutto travolti da questa propaganda che veniva utilizzata assieme al terrore, proprio per giustificare l'imposizione di privazioni di libertà individuali. Adesso molte delle persone che sono state vittime di quella ipnosi collettiva, che aveva messo nelle condizioni tanti di neppure più ragionare con la propria testa, dicendo: beh, c'è qualcun altro che ragiona per me, ci sono le istituzioni, ci sono i telegiornali, c'è la propaganda che mi dice che questo è l'unico modo per impedirsi di morire. E allora ricorderete le affermazioni del Presidente del Consiglio di allora, che ebbe modo di dire a reti unificate: chi non si vaccina muore, chi non si vaccina fa morire lui e lei, chi non si vaccina è un pericolo per l'intera collettività. In un ambiente di persone tutte vaccinate, quello è un ambiente totalmente sicuro. Mai affermazioni si dimostrarono più false, perché abbiamo visto che, nonostante il fatto che molte persone siano state costrette a inocularsi per 4-5 volte queste sostanze geniche sperimentali spacciate per vaccini, si sono purtroppo comunque ammalate e hanno continuato anche a diffondere l'infezione virale. Questo è quello che è successo. È evidente che chi gestisce il potere non ha nessun tipo di interesse a che le persone scoprano la verità, anche perché se veramente, come sono convinto, prima o dopo emergerà la verità, molte persone si renderanno conto di essere state raggirate, di essere state prese in giro attraverso l'utilizzo del terrore. Guardi, se fosse stato vero quello che ci diceva sia il Presidente del Consiglio di allora e quello che ci dicevano tutti i mezzi di disinformazione altamente prezzolati da coloro che vogliono far veicolare il pensiero dominante, allora noi saremmo tutti morti. Io stesso, che non sono un Novax, ma io ho scelto consapevolmente di non farmi inoculare queste sostanze. Ho contratto anch'io l'infezione del Covid-19, come molti altri, mi sono curato attraverso dei medici che non hanno seguito il protocollo ministeriale vigile attesa e tachipirina, ma mi hanno curato con dei farmaci comunemente in uso, e sono, dopo 3 giorni sono guarito. Io ho 65 anni, non ne ho 20, per dire, quindi dovrei essere una categoria fragile rispetto alla dimostrazione che, se fosse stato vero quello che ci dicevano i famosi Virostar, che pontificavano dicendo che solamente il vaccino poteva salvarsi da morte sicura, noi che non ci siamo fatti inoculare queste sostanze dovremmo essere tutti morti, no? E così non è stato. Invece siamo la testimonianza vivente che quello che ci raccontavano le Virostar a pagamento, o ci raccontavano coloro che volevano privarci delle nostre libertà individuali, era semplicemente falso. Noi siamo la testimonianza vivente che quelle che ci dicevano erano solo delle menzogne utilizzate ad arte per abituarci alla privazione delle nostre libertà individuali, adesso motivate da un'emergenza sanitaria, magari tra un po' motivate da un'emergenza ambientale, un'emergenza economica, un'emergenza sociale, fino ad arrivare al controllo sociale, cioè fare in modo che noi dobbiamo comunque dipendere nell'esercizio delle nostre libertà, dipende da qualcun altro che, utilizzando le leve del terrore, magari ci vorrà soggiogare alle proprie volontà o imporci le proprie decisioni che vanno inevitabilmente per privarci delle nostre libertà individuali.
Ecco, ogni tanto purtroppo si è capito il ragionamento, ogni tanto qualche parola saltava, però il discorso nel complesso è chiarissimo. Ora, il governo di centrodestra certamente ha in parte cambiato le politiche palesemente aggressive di Draghi e Speranza, però ci sono delle componenti che evidentemente tendono, come dire, a garantire una certa continuità rispetto al passato, a coprire le posizioni di chi ha esercitato ruoli di responsabilità. Ecco, secondo lei, insomma, anche il suo partito, Fratelli d'Italia, sta facendo davvero tutto il possibile per chiarire quello che è accaduto in quegli anni, oppure ci sono ancora resistenze, spinte, insomma, che consigliano di mettere tutta la polvere sotto il tappeto?
Guardi, io posso dire che ci sono resistenze trasversali, sia pure in misura percentuale diversa, all'interno di tutti i partiti. Però posso tranquillamente affermare che Fratelli d'Italia, che è una componente importante di questa maggioranza che regge il governo Meloni, innanzitutto da quando si è insediato questo governo non sono state più applicate quelle regole liberticide che hanno privato i cittadini e le loro libertà individuali durante i passati governi, prima di tutto. Ci sono ancora delle cose da chiarire e ci auguriamo che questa commissione d'inchiesta a livello parlamentare, che ha gli stessi poteri della magistratura, possa indagare fino in fondo, anche alla luce di tantissime testimonianze che abbiamo raccolto nel frattempo, sia per le reazioni avverse e testimonianze di coloro che dicevano sin dall'inizio che affidarsi unicamente a questi sieri igienici sperimentali non sarebbe stata la soluzione migliore per garantire la salute dei nostri concittadini. L'abbiamo dimostrato, io ho avuto l'onore di parlare, di constatare personalmente attraverso colloqui con tanti medici che hanno deciso invece di curare le persone anziché abbandonarle in vigile attesa tachipirina, e che hanno ridotto di più dell'80% i ricoveri in ospedale da parte di malati, dei malati Covid, ed è quasi 100% le mortalità. Questi sono dati oggettivi che chiunque fosse stato al governo o a capo delle istituzioni sanitarie nazionali aveva il dovere di andare a verificare, e anziché andare a trattare questi medici come degli stregoni, come dei soggetti pericolosi che devono essere addirittura radiati dal loro ruolo di medici, come ricorderete, fino ad arrivare alla figura di De Donno, che, come ricorderete, che è riuscito a trovare attraverso il plasma iperimmune un rimedio non solo per coloro che avevano contratto l'infezione virale nei primi giorni di malattia, ma coloro che erano arrivati allo stadio quasi finale. Era arrivato a mettere a punto una cura sensazionale che è stata utilizzata in molte parti del mondo, ma che è stata avversata, ridicolizzata in Italia. Ecco, queste sono state scelte che ritengo criminali. Criminali. E quindi a fronte di queste scelte criminali qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di queste scelte, sia di fronte ai cittadini che di fronte alla giustizia.
Ecco, insomma, noi conosciamo la violenza di questo sistema che si nasconde dietro una scienza prostituita alla politica. Sappiamo che sono riusciti a ricattare, a colpire sul piano professionale. Lei ricordava la figura di De Donno, ma tanti medici, tante persone che vivevano dentro un clima di vera e propria paura. Abbiamo sentito, letto persino la dichiarazione di Sileri, che diceva di sentirsi minacciato, addirittura seguito, controllato all'epoca in cui era vice di Speranza, e che era costretto a mentire proprio perché il clima che lui respirava era più quello tipico di organizzazioni che non sono politiche, diciamo, sono politiche in senso lato, ecco, diciamo così, un clima proprio di paura, minaccia e vendetta. Ecco, visto il clima, viste le forze che si sono mosse dietro questa operazione, lei è sicuro di non rischiare ritorsioni una volta scelta questa? Per carità, magari nel suo partito saranno tutti bravissimi, eroi in difesa della verità, pronti a combattere per il bene dei danneggiati. Ecco, ma lei è sicuro che non rischia di subire qualche sgambetto a causa di queste posizioni, forse un po' troppo limpide in un mondo che è opaco da questo punto di vista?
Guardi, io posso anche mettere in preventivo di subire qualche sgambetto oppure qualche tentativo di ritorsione.
Ecco, purtroppo il viaggio
in fatto.
Ecco, no, no, un attimo solo, onorevole. Diceva, un attimo che era saltata la linea, diceva posso mettere nel conto di subire qualche sgambetto, poi non abbiamo sentito più.
Sì, 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 ma posso mettere in preventivo, l'ho già messo, di subire qualche sgambetto o qualche tentativo di intimidazione o pressione trasversale, però io sono nato come uomo libero e voglio continuare a essere e a comportarmi come uomo libero e soprattutto non voglio perdere il confronto con la mia coscienza. Io posso anche perdere, ho messo in preventivo di perdere il mio ruolo, ma non ho mai messo in preventivo di poter perdere la mia dignità. E se io smettessi di combattere queste battaglie che ritengo che siano doverose per difendere i diritti di tutti i cittadini, se mettessi in secondo piano queste battaglie per paura che qualcuno mi possa fare qualche ritorsione o qualche sgambetto, mi dimostrerei uguale se non peggiore a coloro che sto combattendo. E quindi io continuo la mia battaglia, spero che molti altri mi seguano in questa battaglia, perché dalla nostra battaglia riusciremo a fare aprire gli occhi a molti che magari in buona fede si sono fatti ipnotizzare e noi vogliamo fare aprire gli occhi ai tanti che sono stati ipnotizzati per fare in modo che tornino a utilizzare il loro cervello, a fare in modo da ragionare con la loro testa e a rendersi conto che quello che dicevamo sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria era vero, così come era vero quanto dicevano eminenti scienziati premi Nobel a livello mondiale, che sono stati derisi, ghettizzati, ridicolizzati, emarginati. Ecco, anche per loro vale la pena di combattere, perché loro dicevano la verità e proprio perché dicevano la verità sono stati ridicolizzati e sono stati dicendo che erano persone che erano contro la scienza e questo è uno sprone in più che ci deve motivare a continuare in questa battaglia che, ripeto, non chiede vendetta nei confronti di nessuno per come siamo stati trattati, per come sono stati trattati milioni e milioni di cittadini, ma chiede semplicemente verità e giustizia, e noi non smetteremo di combattere fino a quando non emergerà verità e non sarà fatta giustizia.
Bene, io ringrazio l'onorevole Berlato per questa intervista. È importante stare aiutarsi tra di noi, tra quelli che pensano le stesse cose, che difendono gli stessi principi, ecco, a prescindere dagli schieramenti, a prescindere dai posizionamenti, bisogna privilegiare il dato politico puro, cioè capire che ci sono delle idee che vanno difese con tutti quelli che le riconoscono importanti e prioritarie. Grazie ancora a Sergio Berlato.
Grazie a voi, un saluto a tutti i vostri telespettatori.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questo nostro approfondimento. Come sempre vi ricordo che Visione TV vive solo grazie alle libere donazioni del nostro pubblico. Se volete aiutarci potete farlo donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Vi invito ad acquistare l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Eccolo qua, un numero molto interessante che trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Dobbiamo arrivare ad almeno 1000 abbonati prima possibile per... nel più breve tempo possibile per salvare la nostra rivista cartacea. Abbonatevi sul nostro sito, sempre visioneeditore.it. Grazie ancora, una buona giornata.